The latest trouble started in Hackney.
Die Piraten erreichen bei den Erstwählern 14%.
Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout.
If you accept the unacceptable without being angry, then there's something wrong with you.
La domenica di Esteri. Storie e rubriche della settimana.
Un saluto ai nostri ascoltatori di Radio Popolare. La Domenica di Esteri è una nuova trasmissione di Radio Popolare. Si tratta di una selezione di storie andate in onda durante la settimana in Esteri, appunto. Abbiamo aperto il 2018 con una storia che ci arriva dalla Gran Bretagna e riguarda il divario salariale tra donne e uomini. Tolta l'Islanda, non c'è paese al mondo nel quale sia stata raggiunta la parità salariale tra uomini e donne. Cari Gressi è la prima firma della BBC e per mandare un segnale contro questa discriminazione ha deciso di lasciare la BBC e la sede di Pechino dopo aver scoperto che a parità di mansioni ha guadagnato almeno 50% in meno rispetto ai suoi colleghi maschi. Sentiamo Daniele Fisichella.
Rifiutando qualche mese fa un aumento di stipendio di 45.000 sterline, Carrie Gracie ha fatto capire che il problema non era il salario in sé, ma piuttosto il modo nel quale il servizio pubblico britannico discrimina i suoi impiegati. Insomma, la Gracie avrebbe potuto accettare il denaro, ma invece ha deciso di mandare un segnale forte al mondo dei media e non solo. Già perché la giornalista che lavora da 30 anni alla BBC è tra le molte donne che vengono pagate meno dei loro colleghi maschi che svolgono la stessa funzione. Dunque la Gracie ha deciso di dimettersi per non essere complice di un sistema discriminante, ha detto lei stessa parlando oggi proprio alla trasmissione radio della BBC che conduce. Molti colleghi della BBC, specialmente le donne, hanno appoggiato la giornalista pubblicamente. La notizia è stata ripresa addirittura anche dai media in Cina, dove Carrie Gracie era molto rispettata. La BBC l'anno scorso aveva promesso di eliminare ogni discriminazione salariale entro il 2020, ma queste dimissioni imbarazzano e non poco quel servizio pubblico che spesso è portato ad esempio in Europa e nel mondo e dimostrano che la BBC fino ad oggi ha fatto poco o nulla per risolvere il problema.
In Italia questa settimana i giornali social sono tornati ad occuparsi di molestie sessuali solo perché una grandissima attrice, Catherine Deneuve, ha deciso di cofirmare un manifesto che si dissocia dalla campagna MeToo nata dopo lo scandalo Weinstein. Cosa ci dice questo manifesto? Come hanno risposto le promotrici del MeToo in Francia? Luisa Nanipieri.
Difendiamo la libertà di importunare, indispensabile alla libertà sessuale. È il titolo della tribuna firmata da 100 donne della cultura e dello spettacolo francesi, tra cui Catherine Deneuve, pubblicata su Le Monde martedì 9 gennaio, in cui si parla del caso Weinstein e dei suoi effetti in Francia. Secondo questo collettivo di donne, se lo scandalo americano ha permesso di prendere coscienza della realtà relativa alle violenze sulle donne e di liberare la parola, bisogna anche ricordare che lo stupro è un crimine, ma i tentativi di rimorchiare insistenti o maldestri non sono un reato e la galanteria non è un'aggressione maschilista. La tribuna accusa l'hashtag MeToo di essersi trasformato in pretesto per una campagna di delazione pubblica puritana, con conseguenze gravi sulla vita di uomini che hanno per solo torto quello di aver toccato un ginocchio, tentato di rubare un bacio o di aver inviato dei messaggi a connotazione sessuale a una donna che non ricambiava l'interesse. In quanto donne, le firmatarie non si riconoscono in un femminismo che, secondo loro, prende il volto di un odio degli uomini e della sessualità. Il poter dire di no ad una proposta sessuale deve andare di pari passo con la libertà di importunare e la donna non può farsi ridurre al ruolo di preda o di vittima perpetua. Perciò è importante, concludono, che le ragazze siano sufficientemente coscienti e informate in modo da non farsi intimidire né colpevolizzare dagli incidenti che possono toccare il loro corpo. una trentina di femministe ha deciso di rispondere punto per punto con una tribuna pubblicata sul sito di France Info questa mattina. Scritta di getto dalla militante Caroline De Haas, accusa il testo apparso su Le Monde di essere come quel collega imbarazzante o lo zio pesante che non capisce cosa stia succedendo. Una dichiarazione che ricorda le classiche resistenze al progresso dei diritti delle donne, riassumibile in «Me too, una buona cosa, ma...» «Ci si è spinti troppo oltre?» dicono loro, «ma siamo già ben oltre i limiti della sopportazione per quanto riguarda le molestie, gli stupri e le violenze», rispondono le femministe. «Non si può più dire nulla? Cavolo, era molto meglio quando si poteva tranquillamente dare della puttana ad una donna». «No, non lo era. È il ritorno del puritanesimo?» Un'accusa originale, ironizzano le militanti, che ricordano come le violenze pesino sulle donne, sui loro spiriti, i loro corpi e le loro sessualità, e di come non possano davvero disporne liberamente, non in una società in cui una su due dichiara di aver subito una violenza sessuale. Caroline De Haas affronta poi la questione del provarci, che non sarebbe più autorizzato. Comodo, dice, mescolare volontariamente un rapporto di seduzione, basato sul rispetto e il piacere, con una violenza. Da un lato si considera l'altro un proprio uguale, rispettando i suoi desideri, dall'altro come un oggetto a propria disposizione. Senza dimenticare che se la tribuna di Le Monde invita a responsabilizzare le ragazze, tralascia completamente il problema dell'educazione dei ragazzi. Ma cosa ci si poteva aspettare, conclude, da delle cofirmatarie spesso pronte a denunciare il sessismo quando viene dagli uomini dei quartieri popolari, ma per cui la mano sul culo, quando messa da uomini del loro ambiente, non è che diritto di importunare?
La Domenica di Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, ogni settimana dalle 12.30 alle 13.
Negli Stati Uniti i Golden Globe hanno ricordato al mondo la questione delle molestie, una cerimonia sotto il segno delle donne e di Oprah Winfrey. Sentiamo Alice Cucchetti di FinTV.
Oprah Winfrey riceverà il Cecil B. DeMille Award questa sera. Quale onore per Cecil B. DeMille! La battuta con cui Seth Meyers, il presentatore della 75esima edizione dei Golden Globe, scherza inizio serata sul premio alla carriera di quest'anno è appropriata. Oprah Winfrey suscita venerazione come un'imperatrice e la prova più evidente è la reazione sinceramente emozionata di molte star che, salendo sul palco per ritirare il loro premio e vedendosela seduta in prima fila, non riescono a trattenersi dal gridare Oprah come una fan qualunque. I premi assegnati dalla stampa straniera Hollywood quest'anno sono evidentemente un affare che va oltre lo show business. Quasi ogni star, indipendentemente dal genere, è vestita di nero, in solidarietà alle vittime di abusi e in particolare all'iniziativa Time's Up, che 330 donne dello spettacolo hanno messo in piedi per combattere le molestie in ogni luogo di lavoro. Tra i premi televisivi trionfano, come già gli Emmy, Big Little Lies e The Handmaid's Tales, cui si aggiunge la commedia, anch'essa femminile, La Fantastica Signora Maisel. E i discorsi d'accettazione sono tutti in risonanza con l'attualità. Non viviamo più ai margini delle pagine, nei vuoti tra le storie, noi siamo le storie, dice Elizabeth Moss. Insegniamo ai nostri bambini che parlare senza paura è la nostra nuova stella polare, le fa eco Laura Dern. E compresa anche la stoccata di Natalie Portman sul fatto che tutti i registi candidati siano comunque maschi. E poi sale sul palco lei, Oprah, la regina dei media, secondo molti addirittura la donna più influente del mondo. Oggi è la persona afroamericana più ricca d'America, possiede una casa di produzione e un suo network TV. Nata povera da una madre single nelle profondità del Mississippi, cresciuta nella periferia nera di Milwaukee, lei stessa vittima di molestie da ragazzina, durante le superiori trova un lavoro alla radio, a 19 anni copresenta le news in una TV locale, poi passa a condurre talk show pomeridiani su una rete di Chicago e nel 1986 debutta in diretta nazionale con il suo Oprah Winfrey Show, che andrà in onda fino al 2011. Nel 1964 era una ragazzina seduta su un pavimento di linoleum che guardava alla TV Sidney Poitier, il primo nero a vincere l'Oscar. Ho provato molte volte a spiegare cosa possa significare un momento così per un bambino e non mi sfugge che ora molte ragazze stanno guardando me, la prima donna nera a ricevere un Globe alla carriera, esordisce. Poi insiste sulla libertà di stampa, ricorda Racy Taylor che nel 1944 venne stuprata da 6 bianchi e non ottenne mai giustizia, e Rosa Parks. Quello che so è che raccontare la verità è lo strumento più potente che abbiamo, sottolinea, implicitamente rispondendo anche alle critiche sulla sua TV confessionale, profondamente emotiva. Il pubblico le tributa 3 standing ovation, l'ultima quando dice un nuovo giorno è all'orizzonte, l'inizio di un tempo in cui nessuno dovrà più dire Me Too. A inizio serata Myers scherzava su una sua possibile candidatura alla presidenza del 2020, ma forse più che una battuta era una previsione?
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Tra le notizie che abbiamo scelto c'è una che riguarda Israele. Da mesi il primo ministro Netanyahu è al centro di uno scandalo di corruzione, l'inchiesta sta andando avanti, ma paradossalmente potrebbe essere il figlio a farlo cadere. Sentiamo Emanuele Valenti.
Il figlio maggiore di Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, rischia di mettere il primo ministro israeliano in una posizione ancora più scomoda di fronte alla giustizia. Questa settimana il secondo canale della TV israeliana ha trasmesso una registrazione del 2015, nella quale Yair parla con 2 amici fuori da una discoteca di Tel Aviv. I 3 parlano in macchina di soldi, locali, donne. I toni sono molto pesanti. Era tutto dovuto all'alcol, si è giustificato in questi giorni il figlio di Netanyahu dopo la trasmissione TV. Ma i problemi non sono questi, o meglio, non sono questi per i dossier giudiziari a carico del primo ministro israeliano. Uno dei 2 amici di Yair Netanyahu è Ori Maimon, figlio del magnate dell'energia Kobi Maimon. Facendo riferimento ai soldi che i 2 si sarebbero prestati in quella serata per andare in un locale di spogliarelli, il figlio del premier israeliano rivendica nella registrazione, nei confronti di Ori Maimon l'impegno del padre nel sostenere il progetto per lo sfruttamento dei giacimenti di gas offshore nel Mediterraneo. Progetto da 20 miliardi di dollari, dal quale, dice nella registrazione appunto Yair Netanyahu, il magnate Kobi Maimon ha tratto grande beneficio. Il punto è questo, ed è molto delicato. Netanyahu infatti è sotto inchiesta per quel progetto che coinvolse interessi pubblici e interessi privati. Le indagini a suo carico sono 2. Gli avvocati di Netanyahu avevano cercato di bloccare la messa in onda della registrazione lunedì sera. E la famiglia poi ha scritto in un comunicato che una parte dei media israeliani è ormai impegnata in una vera e propria caccia alle streghe. Yair Netanyahu, oggi 26 anni, aveva già creato dei problemi, almeno d'immagine, al padre. Lo scorso settembre aveva postato sulla sua pagina Facebook un messaggio antisemita che accusava gli ebrei di controllare tutti gli Stati Uniti. Il post poi venne cancellato.
A Tolosa un giudice ha archiviato le accuse contro il gendarme che ha sparato e ucciso 3 anni fa Remy Fraisse, un giovane ambientalista di 21 anni che manifestava contro la costruzione di una diga in una riserva naturale a Siven, famosa per le sue zone umide. E questa è la storia di una battaglia, alla fine vinta dagli ambientalisti, ma purtroppo finita con la morte di un giovane che sognava un mondo più giusto.
Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2014, Remy fu colpito alla schiena da una granata offensiva. Già a giugno la procura aveva chiesto l'archiviazione perché l'operazione si sarebbe svolta in un clima quasi insurrezionale e i gendarmi erano assediati. La morte di Remy aveva provocato un'ondata di proteste in tutto il paese, soprattutto tra i giovani, al punto che il governo fu costretto a sospendere l'uso di granate offensive da parte delle forze dell'ordine. La procura di Tolosa ordinò la messa in stato di fermo del gendarme. Non solo, 2 mesi dopo, la Commissione europea espresse le proprie perplessità rispetto al progetto della diga annunciando l'apertura di una procedura di infrazione contro la Francia per i rischi di danni ambientali. Il 2 luglio 2016 il TAR di Tolosa diede ragione agli ambientalisti, annullò 3 decreti prefettizi. La diga non è di pubblica utilità, no alle ruspe, no alle deroghe, alla legge sulle specie rare. Quando nel 2014 iniziarono i lavori, Remi e altre centinaia di giovani attivisti si opposero alle ruspe dichiarando Sivan una ZAD, zona da difendere. A Remi fu dedicata quella vittoria, ma un giudice ha confermato il non luogo a procedere contro il gendarme. Prevarsa la ragione di Stato, ha commentato il padre. La famiglia di Remi potrà comunque fare ricorso.
Una delle più vecchie rubriche di Esteri è quella che riguarda i progetti sostenibili, che è sinonimo di buone pratiche che tutte le amministrazioni locali dovrebbero adottare per rendere la vita dei loro cittadini più piacevole e l'aria meno inquinata. Questa settimana Fabio Fimiani ci porta in Danimarca.
Finalmente è entrato in funzione, almeno per la prima parte, il tram treno di Aarhus, seconda città della Danimarca. Si tratta di un progetto molto esteso di rete metropolitana e regionale che mette insieme il trasporto ferroviario con quello locale grazie alla flessibilità dei tram treno. Aarhus ha 330.000 abitanti ed è il centro più importante della penisola dello Jutland. È una città portuale universitaria, sono 30.000 gli studenti residenti e l'agricoltura di dintorni è un'altra voce importante dell'economia urbana. A dicembre sono entrati in funzione, seppure parzialmente, i primi 12 chilometri di linea che collegano la stazione ferroviaria al sobborgo di Listrop, dove si connette con le linee ferroviarie esistenti. Il tracciato passa per il porto, dove da poco sorge il nuovo centro culturale e biblioteca pubblica Doki Banchina 1, che a sua volta è un'infrastruttura di rigenerazione urbana. Il progetto del tram treno di Aarhus prevede la riconversione a questo tipo di sistema di trasporto del resto della rete ferroviaria regionale, per cui fino al 2025 sono pianificate ulteriori opere e già nel 2018 è prevista la prima estensione. Non sono mancati polemiche e ritardi per l'entrata in funzione del primo tratto, soprattutto per i sistemi informatici di gestione e sicurezza. Quest'anno dovrebbe rientrare in funzione la Aarhus Odra, un tratto di ferrovia di 26 km trasformato in tram treno, sempre nel progetto di nuova rete metropolitana regionale. Intanto sono già in programma la conversione di altri 70 km di ferrovia, mentre sono allo studio ulteriori estensioni per altre 11 linee. Una cura del ferro funzionale alla rigenerazione urbana di Aarhus, a partire dalla sostenibilità dei trasporti e dalla riconquista dello spazio pubblico per le persone.
Oggi la Tunisia sta commemorando il 7° anniversario della caduta del regime di Ben Ali, un anniversario segnato da dure proteste contro il caro vita. Noi quell'anniversario lo ricordiamo con il nuovo album di Emel, cantante tunisina, che ricordo suonerà a febbraio nell'auditorium di Radio Popolare. Marcello Lorrai.
La musica che ci propone un album come Ensen di Emel Matluti, pubblicato quest'anno dalla newyorkese Partisan Records, è molto diverso dallo stile che abbiamo in mente se pensiamo a quello che storicamente si è inteso per folk singer, ma ne è una possibile evoluzione moderna. Emel Matluti ha cominciato a cantare e ad esibirsi fin da bambina in un sobborgo di Tunisi. La varietà delle esperienze attraverso le quali si è formata ci dice già qualcosa della atipicità e complessità che ha poi raggiunto la sua fisionomia artistica. Da adolescente, negli anni dell'università, Emel Matluti ha fatto parte di band di heavy metal, ma poi è rimasta affascinata da John Baez e ha lasciato il metal per mettersi a scrivere canzoni politicamente impegnate, tra cui l'emblematica Yatunes Yameskina, ovvero Povera Tunisia. Le sue canzoni sono state bandite dalla radio e dalla televisione tunisina e come conseguenza Emel ha deciso di trasferirsi a Parigi. La censura sui mezzi di comunicazione ufficiali non ha impedito però alla sua produzione di circolare in Tunisia attraverso la rete. Emel dedicò fra l'altro una versione in arabo di Rise to You di John Baez a Mohamed Bouazizi, l'ambulante che si diede fuoco nel dicembre del 2010 per protesta contro le angherie subite dagli agenti che da anni gli sequestravano la sua merce, un gesto che suscitò la rivoluzione tunisina a cavallo tra 2010 e 2011 che portò alle dimissioni di Ben Ali. Nel corso degli eventi Emel si esibì davanti ai contestatori in avenue Habib Bourguiba cantando la sua canzone Kelm Ti Horra, cioè La mia parola è libera, e il video ebbe una grande diffusione in rete. La canzone diventò uno degli inni della primavera araba. Emel si è poi esibita al Cairo dopo la rivoluzione egiziana, mentre solo nel 2017, dopo 5 anni di assenza, è nuovamente apparsa dal vivo in Tunisia. Dopo un primo album uscito nel 2012, intitolato appunto Kelm Ti Horra, che mostrava l'influenza tanto di John Baez che di Bjork, Emel torna adesso con un album il cui titolo significa Umano. I brani non contengono riferimenti a situazioni specifiche, ma piuttosto all'universalità del disumano. Quante case distrutte, quante vite rubate, quanti cuori abbandonati, chiede una canzone che prosegue in un lungo elenco di domande. Il canto di Emel, piuttosto austero e dolente, è intonato a questa dimensione riflessiva. La musica che Emel ha elaborato con il produttore franco-tunisino Amin Metani e con l'ex produttore di Björk Sigurðsson sta tra la musica araba e un asciutto gusto elettronico e testimonia sì dell'originalità di un percorso, ma più in generale del rimescolamento di carte in corso nella sensibilità estetica delle ultime generazioni di artisti del mondo arabo.
Chiudiamo con la rubrica dedicata ai libri. Questa settimana la recensione di La mano nera, la vera storia di Joe Petrosino. E prima di sentire Vincenzo Mantovani, a tutti un caro saluto da Sciauchi e buona domenica.
Dopo tutto quello che si è scritto in più di un secolo sulla mano nera, la temibile organizzazione criminale americana sgominata dal poliziotto Joe Petrosino all'inizio del Novecento, abbiamo finalmente un libro che racconta la vera storia di quegli avvenimenti e fa piazza pulita di favole e leggende. L'ha scritto un giornalista americano, Stefan Talti, e si intitola appunto La mano nera. Ma cos'era la mano nera? All'inizio si trattò solo di voci. Secondo queste voci, la mano nera rapiva i figli degli immigrati e li terrorizzava con richieste di riscatti che sul foglio recavano l'impronta di una mano sporca di fuliggine. Giravano storie di bambini nascosti nelle canne fumarie e lasciati là a morire perché i loro genitori non avevano il denaro preteso dai rapitori. Petrosino, impressionato, cominciò a tenere un diario. Decine di assassini italiani si nascondono nei bassifondi della città e compiono estorsioni per conto della mano nera. Se non li fermiamo subito, amplieranno le loro attività a tal punto che per bloccarli la polizia dovrà sudare 7 camicie. A questo punto calarono sulla vicenda come falchi i reporter della cosiddetta stampa gialla, i cronisti dei tabloid di New York, ingaggiando una vera e propria guerra a chi la sparava più grossa. E la mano nera, che fino a poco tempo prima aveva lasciato molti dubbi sulla propria reale esistenza, persino tra i funzionari della polizia, diventò famosa in tutti gli Stati Uniti. Trattandosi di crimini in cui erano coinvolti gli italiani, con la lingua dei quali la polizia americana aveva poca dimestichezza, venne convocato un mangia spaghetti, il nostro Joe Petrosino, e gli fu ordinato di indagare. Petrosino era un uomo onesto. Nonostante i timori espressi in precedenza nel suo diario, ai quali ho accennato, intervistato dal Times, cercò subito di gettare acqua sul fuoco. non voleva, dichiarò, che si ripetessero episodi come quello avvenuto nel 1891 a New Orleans, dove 11 italiani erano stati linciati dopo l'assassinio del capo della polizia cittadina. Ma l'allarmismo, che aveva ormai pervaso l'intera società americana, non cessò. E nell'estate del 1904 la cosiddetta febbre della mano nera divampò in tutto il paese. Mentre cresceva la paura e negli ambienti governativi cominciava a circolare l'idea di limitare l'immigrazione dei siciliani nel paese, a New York Petrosino fu autorizzato a formare l'Italian Squad, un gruppo di agenti di origine italiana che, oltre a poter comunicare con le persone coinvolte nelle indagini, dovevano, secondo le sue direttive, comportarsi più che come poliziotti, come missionari. Missionari incaricati di spiegare agli immigrati cos'erano gli Stati Uniti e come funzionavano le loro leggi. Se pensiamo alle fortune che ha poi avuto il gangsterismo americano con l'innesto della mafia italiana nel paese, non possiamo dire che l'Italian Squad di Petrosino sia stata un grande argine per la criminalità. Certo è che il poliziotto agì in modo da meritare la fama che ancora oggi lo circonda, per la chiarezza delle sue idee e per la tenacia con cui cercò di metterle in pratica, dalle prime indagini newyorkesi alla tragica fine di Petrosino in Sicilia, dove il suo assassinio nel 1909 coincise con il tramonto e la scomparsa della mano nera negli Stati Uniti. Stefan Talti, La mano nera, la vera storia di Gio Petrosino, Dea Planeta, 317 pagine, 17,50 €.
Avete ascoltato La Domenica di Esteri, un magazine di Radio Popolare.